Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Fabio Taggetti da Verona. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Fabio.
Buonasera a tutti voi, ciao.
Ecco, Fabio Taggetti che in questi giorni è uscito con un libro dedicato a Umberto Nobile, alla famosa missione di Umberto Nobile. Innanzitutto, come è nata questa idea, Fabio?
Ma vedi, questa idea è nata diversi anni fa, esattamente nel 2018, forse anche prima, nel 2017, sull'onda della radio. Ovviamente sappiamo tutti, o forse non tutti lo sanno, ma comunque lo ripeto, che nel 1928 ci fu un episodio che coinvolse Nobile e il suo dirigibile, che si schiantarono sul pack artico al Polo Nord, e l'unico modo per il quale sono riusciti a salvarsi una parte dell'equipaggio fu proprio grazie a una radio e ai ripetuti SOS che riuscirono a spedire dal Polo Nord e che furono poi captati e in qualche modo riuscirono in questo modo a farsi salvare.
Ecco, se non erro, però comunque ci furono delle vittime, o mi sbaglio?
Ci furono sì, perché nell'equipaggio alcuni si salvarono quando il dirigibile si schiantò per cause così ancora non molto chiare, e alcuni furono sbalzati, fra i quali lo stesso Umberto Nobile, furono sbalzati sul ghiaccio e si salvarono, tranne uno che morì sul colpo, mentre gli altri rimasero sul dirigibile. Il dirigibile, così alleggerito, se ne andò alla deriva in volo in mezzo alla nebbia e nessuno ne ha più saputo niente, ovviamente, perché quello che successe non lo potremo mai sapere, insomma.
Ecco, chiaramente eravamo in un periodo in cui l'aeronautica era ai suoi albori, no? Si facevano numerosi esperimenti, soprattutto per quanto riguarda i dirigibili, e in questo erano maestri tedeschi a cui si accodarono successivamente sia gli italiani che i francesi. Chiaramente è anche un periodo in cui da poco si era verificato una tragedia simile, quella del Titanic. Bisogna dire che era proprio il primo transatlantico che era attrezzato con una radio a bordo. Quel famoso SOS lanciato dal Titanic riuscì a salvare numerose vite umane, per cui proprio da quel momento fu data a disposizione a tutte le navi del mondo che viaggiassero per mare di avere a bordo un marconista, una radio. Ecco, non a caso noi quest'anno siamo per celebrare due ricorrenze molto importanti, sia il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, ma anche poi il settore della radiofonia broadcast, no? La nascita nel 1924 dell'Unione Radiofonica Italiana, della radio italiana, diciamo. E in tutto questo aspetto della missione del dirigibile di Umberto Nobile, quale aspetto più ti ha colpito con particolarità, Fabio?
Ma di aspetti ce ne sono molti, infatti nel libro che si intitola La spedizione del dirigibile Italia, l'impresa polare di Nobile sullo sfondo degli anni 20, in effetti ce ne sono parecchi. Noi ci siamo, dico noi, perché io sono stato uno dei curatori assieme ad Antonio Ventre e a Francesco Clemente, e uno degli autori ovviamente. Ci sono diversi elementi che in quegli anni venti sono determinanti secondo me per capire un po' tutto quello che succedeva intorno a questi voli dei dirigibili, ma in contemporanea allo sviluppo dell'aeronautica, degli aeroplani. Insomma, c'era ancora questa diatriba, gli aerei come li conosciamo noi adesso non erano certo molto sicuri all'epoca. Lo stesso Lundborg che ha salvato Nobile, che ha portato via Nobile per primo dal PAC, aveva quello che noi oggi chiameremo un trabiccolo, e mentre i dirigibili erano ancora preferiti in molte, soprattutto dai militari, per motivi di ricognizione, insomma, ma anche per motivi di bombardamento, perché durante la prima guerra mondiale la stessa Napoli fu bombardata e ci furono parecchi morti durante un bombardamento degli Zeppelin. Poi un altro elemento importante di questi anni è che gli anni 20 seguono la prima guerra mondiale e in qualche modo preparano anche la seconda guerra mondiale. Poi c'è un altro elemento, ne vorrei citare tanti, ma cito solo questo, che è in pratica il dissidio che c'era all'interno del governo italiano, un dissidio piuttosto forte tra Umberto Nobile, che dopo il successo del Norge del 1926 era un po', come dire, invidiato e anche combattuto dal numero due del regime, cioè da Balbo, che Balbo, quando ha saputo che Nobile voleva andare al Polo Nord per la seconda volta, ha detto: speriamo che non torni più. Nobile, che era un po', era campano, era irpino, nativo di Eboli, tra Eboli e Lauro, e anche lui ha risposto: questo signore Italo Balbo è un fascista di professione, a indicare che insomma era lì ma con alcuni interessi sotto,
diciamo, che c'era sempre questo timore da parte del regime di Mussolini che la notorietà di questi diciamo di questi illustri scienziati potesse, diciamo, adombrare la figura di Mussolini, no?
Sì, in effetti la propaganda qui ha giocato molto. C'è anche un episodio che vorrei sottolineare, perché entra in pieno in questo periodo in cui stiamo rievocando un po' cosa è successo purtroppo agli ebrei durante la seconda guerra mondiale. A bordo di una nave, di un rompighiaccio che si chiamava Krasin, sovietico, che ha salvato fisicamente gran parte di questi superstiti, non solo, c'era un giornalista che si chiamava Davide Giudici, ed era lui l'unico italiano e l'unico giornalista presente, quindi ha fatto uno scoop incredibile per l'epoca, però per il fatto che era ebreo è stato così un po' messo da parte nei mesi successivi, finché è stato addirittura licenziato dal Corriere della Sera nel 1941, quindi alcuni anni dopo, proprio con la motivazione, qua virgolettata, antifascista ed ebreo. E questo, ripeto, è stato un giornalista veramente notevole, perché scriveva in maniera molto molto moderna, tra l'altro senza tanti giri di parole, ed è stato l'unico presente al salvataggio dei superstiti della spedizione del dirigibile Italia. Nonostante questo, per il fatto che era ebreo, è stato prima messo da parte, è stato anche controllato dalla polizia politica per molti anni, fino al suo licenziamento nel 1941 dal Corriere della Sera.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E siamo collegati telefonicamente con il professor Fabio Taggetti da Verona, che ha scritto un libro sulla missione di Umberto Nobile. Ecco, forse l'unica a non aver bisogno della propaganda in quel periodo era l'industria aeronautica, no? Era abbastanza avanzata. Ecco, da una parte i dirigibili costruiti dagli italiani e da una parte i Zeppelin, no?
Gli Zeppelin, come li citavi tu prima, non avevano bisogno di propaganda perché erano costruiti in maniera assolutamente perfetta. Io ho dedicato un intero capitolo a cosa facevano gli inglesi, come cercavano gli inglesi di copiare gli Zeppelin. Non ci sono riusciti, e nel 1930, dopo aver speso una quantità esorbitante di milioni di sterline, hanno dovuto chiudere il loro programma dirigibilistico perché ci sono state delle tragedie, un sacco di morti, e loro ammettevano che nel momento in cui noi copiamo, diceva, noi copiamo magari uno Zeppelin, dopo un mese loro sono già avanti più di noi. Quindi era una ricerca, un inseguimento senza fine, al quale nessuno è mai riuscito a venirne a capo, insomma.
Probabilmente non c'era nemmeno questo sprono così importante come quello che fu poi successivamente dovuto per scopi militari, che consentì all'aeronautica inglese di superare quella avanzatissima italiana, perché diciamo che gli aerei dell'Alfa Romeo erano molto potenti nei cieli e poi vennero superati da quelli là inglesi. Ecco, però una domanda ti volevo fare, Fabio, in considerazione, no, che anche ai giorni nostri, quando si fa una missione scientifica, no, se ne fanno tutt'ore al Polo Nord e giù in Antartide, in Argentina, lo si fanno per scopi scientifici ben precisi, anche quando si va nello spazio, no? Sì, per esempio qualche tempo fa ci parlava un responsabile della telespazio che si stava andando a coltivare nello spazio per vedere poi alla fine se in quelle condizioni estreme di clima un domani le ricerche potevano esserci, tornarci utili per gli eventuali cambiamenti climatici che purtroppo, ahimè, sono previsti anche qui sul nostro pianeta. Ma quali erano i propositi, diciamo, dal punto di vista di ricerca scientifica? Cosa volevano, cosa andavano a cercare al Polo Nord Umberto Nobile e il suo team?
Sì, in effetti Nobile è partito con tre scienziati a bordo. Una missione, chiamiamola così, la chiamo spedizione più che missione, era una spedizione con chiaro indirizzo scientifico, anche se il regime poi, visto che era andata male, ha cercato di sminuire questo aspetto, che in realtà invece era molto rilevante. La ricerca, per esempio, degli effetti dei raggi spaziali, io li chiamo così, adesso non sono un esperto, dei raggi che dal sole o che colpiscono l'atmosfera, era a cura di questi, in particolare di uno di questi, che si chiamava Pontremoli e che è uno dei dispersi, cioè ovviamente uno di quelli che sono morti e che poi non sono più stati ritrovati. Mentre c'era anche Malmgren, uno svedese a bordo che faceva ricerche meteorologiche, e c'era Behunek, che era ceco, nel senso della Repubblica Ceca, che aveva collaborato con i coniugi Curie e quindi faceva ricerche anche di tipo, virgolette, nucleare. E questo signore, Behunek, è stato quello che ha scritto di più e che ha raccolto dati in maniera incessante. Addirittura dopo che si erano schiantati sul PAC, lui è riuscito a salvare alcune delle sue apparecchiature, e gli altri si sorprendevano dicendo: ma come, siamo qua, non sappiamo se vivremo altri 2, 3, 5, 10 giorni. Dopo hanno trovato che un po' da mangiare, perché i resti del dirigibile aveva lasciato giù, per fortuna per loro, oltre alla radio, anche un po' di viveri. Ma questo qua, dicevano gli altri che c'erano, i superstiti, questo qua sta lì ancora nonostante questa situazione, a tirar giù dati e scrivere, eccetera eccetera.
Ecco, ma poi alla fine si è riusciti a risalire a che tipo di strumenti avevano portati con loro?
Sì, ma abbiamo un capitolo in cui c'è un elenco delle strumentazioni, te lo risparmio perché è un elenco piuttosto lungo, e questo è stato curato da Antonio Ventre.
Diciamo, non togliamo un po' di suspense poi chiaramente ai lettori che vorranno leggere questa opera che hai realizzato, ma giusto per capire, erano chiaramente, per riconsiderato l'epoca, 1920, sicuramente non avevano il notebook, no?
Sì, ovviamente con la tecnologia del tempo, però è sorprendente vedere come alcune cose si siano riusciti ad esplorare, a definire, è più di quello che anch'io sinceramente pensavo, insomma, hanno esplorato, hanno trovato anche, per esempio, mappato anche dal punto di vista geografico alcune zone che non erano state mappate, e quindi non è stato un insuccesso da questo punto di vista, è stato un insuccesso magari dal punto di vista del fatto che ci sono stati dei morti, e un insuccesso perché il regime non ha potuto sfruttare propagandisticamente l'evento.
Questo, diciamo, lascia un po' un punto interrogativo anche per quanto riguarda noi napoletani, noi che non riusciamo a spiegarci come i Borboni riuscivano a fare delle mappe così precise nel 1500 del Regno di Napoli. Noi abbiamo trovato delle mappe ben conservate e veramente artistiche, e che mostrano praticamente delle vedute aeree della città, e non si riesce a comprendere come i Borboni abbiano realizzato queste mappe. È una cosa un po' particolare. Va bene, Fabio, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. Vogliamo giusto riepilogare, diciamo, gli estremi per poter arrivare alla tua opera?
Sì, allora, il titolo del libro è La spedizione del dirigibile Italia, l'impresa polare di Nobile sullo sfondo degli anni venti. I curatori e autori sono il sottoscritto, Fabio Tegetti, Antonio Ventre, che, come dicevo prima, è il presidente e il direttore del Museo Storico Nobile di Lauro, in provincia di Avellino, e Francesco Clemente, che penso non abbia bisogno di presentazioni perché è nel mondo della radio da parecchi decenni.
È stato uno dei fondatori dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, peraltro, sì, certo. Lo conosciamo molto bene.
È pubblicato da Il Saggio, che è anche questa è una casa editrice di Eboli, e quindi siamo sempre in zona, e quindi costa 27 euro.
Va benissimo. Allora, dall'altro cavo del telefono ho il professor Fabio Tegetti. Qualche altro sogno nel cassetto, che so, relativo, oramai sei a riposo, no, dalla tua professione di insegnante di lingue, ancora qualche sogno nel cassetto su questo?
Sì, intanto fare la terza parte, perché questo che di cui abbiamo parlato oggi è il secondo volume di una trilogia, e quindi stiamo già lavorando all'ultimo volume, il terzo, che parlerà fino al 1978, cosa ne è stato di Nobile, di Umberto Nobile, dopo quello che è successo nel 1928 con il dirigibile Italia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Potranno essere non più sincronizzati gli account Facebook e Instagram se ci si trova nell'UE. Nell'ultima mossa per conformarsi al Digital Markets Act, Meta afferma che gli utenti saranno in grado di gestire i propri account separatamente, interrompendo la condivisione delle informazioni. E lo stesso vale per Messenger, Marketplace e alcuni altri servizi Facebook. Si tratta di una mossa importante, visto che Facebook ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio a unificare i suoi servizi.
Nel frattempo arrivano alcune novità di Meta per proteggere gli adolescenti su Instagram e Facebook. Innanzitutto viene disattivata l'impostazione predefinita su Instagram agli under 18, la possibilità di ricevere messaggi diretti da persone che non seguono o con cui non sono in contatto, compresi altri adolescenti. Possono ricevere messaggi o essere aggiunti alle chat di gruppo solo da persone che già seguono o a cui sono collegati. Meta spiega che sta portando questa modifica anche alle impostazioni predefinite degli adolescenti su Facebook Messenger. Novità anche per la supervisione genitori lanciata su Instagram nel 2022. Ora, ai genitori che utilizzano questo strumento verrà richiesto di approvare o rifiutare le richieste degli adolescenti sotto i 16 anni di modificare le impostazioni di sicurezza e privacy predefinite, in uno stato meno restrittivo. Ad esempio, se un adolescente che utilizza la supervisione cerca di trasformare il proprio account da privato a pubblico o cerca di cambiare le impostazioni dei messaggi diretti, i genitori riceveranno una notifica per approvare o rifiutare i cambiamenti richiesti. Inoltre Meta nei prossimi mesi lancerà una nuova funzione per proteggere gli adolescenti dalla visualizzazione di immagini potenzialmente inappropriate nei loro messaggi. Più di 30 strumenti e funzionalità per aiutare loro e i loro genitori sono stati creati, ha detto Meta. Inoltre un decennio per sviluppare politiche e tecnologie per affrontare contenuti e comportamenti che infrangono le nostre regole.
Sempre per Meta, Mark Zuckerberg ha detto che vuole costruire un'intelligenza artificiale generale. Un'intelligenza artificiale con capacità simili a quelle degli esseri umani, e potrebbe distribuirla gratuitamente come progetto open source. Il fondatore di Facebook afferma di possedere una delle scorte più grandi al mondo di hardware informatico per l'intelligenza artificiale, centinaia di migliaia di chip Nvidia, per raggiungere l'obiettivo. Ma nega che questo sia un grande allontanamento dalle sue ambizioni del metaverso. Vuole invece che lo vediamo come un matrimonio di due grandi idee che funzioneranno insieme. Entro la fine del decennio, penso che molte persone parleranno frequentemente con le intelligenze artificiali durante il giorno utilizzando occhiali intelligenti, ha affermato Zuckerberg. E purtroppo o per fortuna il mondo delle nuove tecnologie e quelle applicate alle informazioni spesso nascono per scopi militari e dopo alcuni anni trovano applicazione in campo commerciale. Ad esempio le prime calcolatrici tascabili vennero costruite per essere portate sulle navicelle spaziali dagli astronauti. In questi giorni la BBC pubblica un report che sembra uscito dal mondo della fantascienza. L'esercito britannico sta testando armi a raggi laser. Il Laser Dragonfire? Sì. Questo è proprio il suo nome. È stato testato contro un bersaglio aereo e il Ministero della Difesa afferma che è abbastanza preciso da colpire una moneta da una sterlina, delle dimensioni di un nichelino, da un chilometro di distanza. Perché i laser? Perché invece di far esplodere un missile molto costoso, non è coinvolto alcun proiettile, solo il costo energetico, che secondo il Ministero della Difesa è di circa 10 sterline, ovvero poco più di 13 dollari a colpo.
L'ombra oscura della propaganda del governo Meloni si estende spesso anche nelle notizie che riguardano lo sviluppo delle nuove tecnologie, per affermare che tutto va bene e che siamo i migliori. In questi giorni infatti le agenzie hanno riportato che il mercato digitale italiano sta crescendo più del PIL e accelererà nei prossimi anni. Le stime per il 2023 indicherebbero una chiusura su un valore di 79.209 milioni di euro, con una crescita del più 2,8%. E questo sarebbe contenuto nel rapporto Il Digitale in Italia di Anitech e Assinform Confindustria. Confindustria è un sindacato d'imprese, come è noto, che si esprime col suo quotidiano Il Sole 24 Ore. Al suo interno vengono rappresentate imprese multicolore, nel senso che ci sono sia imprese con orientamento politico a destra, che di centro che di sinistra. Tuttavia spesso sono quelle di destra che hanno più voce in capitolo. In questo ambito, si colloca un'altra informazione. La volontà di realizzare un nuovo modello di intelligenza generativa come ChatGPT, interamente italiano per aiutare aziende e pubblica amministrazione a sfruttare i vantaggi della tecnologia anche in settori sensibili come sanità, finanza, sicurezza nazionale, il tutto nel rispetto della privacy. Questo proposito dovrebbe essere portato avanti da Modello Italia, il progetto frutto dell'accordo tra iGenius, azienda italiana attiva dal 2016 nel campo della ricerca e sviluppo di intelligenza artificiale generativa, e Cineca, il consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 118 enti pubblici, tra i quali due ministeri e 70 università italiane, che gestisce il supercomputer Leonardo.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.